sono solo tutto tuo. Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, si buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.
Vincenzo, io ti ammazzerò. Sei troppo stupido per vivere. Oh Vincenzo, io ti ammazzerò. Perché? Perché non sai decidere. Mi piacciono i tuoi quadri grigi, le luci gialle, i tuoi cortei. Io Milano, sono contento che ci sei. Vincenzo dice che sei fredda, frenetica e senza pietà. Ma cretino, e poi viva Roma, che ne sa. Vincenzo, io ti sparerò. Sei troppo ladro per capire che il tuo lavoro amici non troverà mai. Perché non sai soffrire. Ti devo tanto come uomo. Lavoro insieme ai figli tuoi. Oh Milano, fa di me quello che vuoi. Ti lascio tutti i miei progetti, le mie vendette e la mia età. Oh, non tradirmi, sono vecchio, il tempo va.
Benvenuti, benvenute, ciao, un applauso per farvi sentire anche da casa. Ben ritrovati, ben ritrovate, questa è Live Pop, la serata che facciamo in auditorium qui in via Olearo 5 e che appunto va in onda in diretta sulle frequenze di Radio Popolare, ma che ha anche del pubblico dal vivo, motivo per il quale appunto vi dico fatevi sentire anche per chi in questo momento ci sta ascoltando. Questa sera vi presentiamo l'altra Milano e allora io passo subito a introdurre gli ospiti di questa serata. Intanto Federico Dragogna, dei Ministri, benvenuto,
eccomi,
grazie.
Qua. Grazie mille, grazie. Felicione di essere qui.
Margherita De Valle, l'autrice della nostra guida di questa sera.
Grazie. Grazie, grazie.
Milano, l'altra guida. Avremo tra poco anche un collegamento in streaming con Angela Valcavi, autrice di Via Arismondo 117, che ci racconterà un'altra Milano insieme a quella di Margherita. Io sono Giulia Strippoli e vi ringrazio appunto per essere qui. Allora, direi subito in medias res, iniziamo questa serata senza fiatone, però.
No, perché per fortuna c'erano solo tre scalini.
Tre scalini, sì, infatti. Non siamo per niente accaldati, no. Per niente affannati, anzi, molto felici. Però, ecco, questa sera raccontiamo un po' l'altra Milano, che è la tua guida, che io ho qui, pronta, eccola.
Guardala
lì. Per farla vedere e che vi ricordo, tra l'altro, potete anche acquistare. Insomma, fuori al banchetto la potete prendere e acquistare dopo. Anche ci sarà un momento firma copie per chi volesse.
Madonna,
magari anche salutarti,
come siamo seri.
Farsi fare una firma, un autografo.
Mi fa piacere, mi fa piacere assolutamente, sì.
Allora, Milano, l'altra guida. E beh, la domanda classica è da dove nasce questa
È
guida?
Una storia lunghissima, siamo sicuri che vogliamo ascoltarla tutta?
Io direi di sì, abbiamo 53 minuti pieni.
È molto lunga. Allora, innanzitutto mi è piaciuta la scelta del brano.
Sì.
Partiamo da
il
lì,
primo
secondo
pezzo.
Me. Sì,
infatti.
Milano e Vincenzo. Non so se qualcuno di voi lo conosce, magari a casa qualcuno sì, magari in sala qualcuno no, insomma. Fortis, Alberto Fortis.
Sì.
Allora, noi abbiamo una cosa in comune, io e Alberto, cioè nessuno dei due è di Milano. Lui poi insomma si è trasferito a Genova dove studiava medicina e a un certo punto nel 77 decide di tornare, cioè di tornare, di venire a vivere a Milano e di abbandonare quella che era la sua insomma carriera che aveva deciso di fare, che gli era stata anche un po' imposta, e di diventare un musicista, cioè coltivare quello che lui insomma già stava facendo. Arriva a Milano, viene scritturato dalla RCA di Roma. E lui si trova di fronte a una Milano pazzesca, perché è la Milano degli anni 70, lui frequenta il Plastic, lui frequenta Brera, una Brera, un quartiere che era meraviglioso, molto diverso da quello che noi frequentiamo adesso,
conosciamo
che è altrettanto
oggi.
Bello, ma non è più punk. mentre era quello, cioè Brera era frequentata da quel tipo di artisti, eccetera. E tra l'altro nella guida, e poi magari dopo lo racconteremo se ci sarà tempo, sì, c'è un'unica intervista che io ho fatto con Roberta Tagliavini, che è la mercante di Brera, ed è colei che, diciamo, ha contribuito a rendere Brera quello che è adesso. Lei, poi lo racconteremo dopo, ma quando è arrivata Brera negli anni 60, in realtà ha trovato una Brera che è la stessa che si è trovato Fortis di fronte.
Wow.
Quindi Fortis cosa fa? Firma con l'RCA, però gli sta stretta questa roba, gli sta strettissima. Perché? Perché gli impongono un sacco di robe del mondo discografico. E quindi dice, va bene, allora io vi caccio fuori la mia prima hit e il mio cellulare. È andato. È Fortis che si fa sentire. Gli dice, è vero. Vabbè, io caccio fuori la mia prima hit, però la mia prima hit è una hit di protesta, in cui io mi faccio vedere incazzato con quello che appunto è Vincenzo, cioè il suo manager, diciamo, il responsabile della RCA che si prendeva cura di lui, e io esprimo il fatto che a Milano mi trovo gran bene, però... che è fighissima, ma con Roma no, con le etichette discografiche no, e quindi Vincenzo io ti ammazzerò, è a Roma, e poi Vincenzo che sta a Roma... Che ne sa di Milano?
Un po' come me, stai dicendo c'è questo sottotesto implicito.
Che poi in realtà pure io, perché io sono di Saluzzo, che sta in provincia di Cuneo, un paesino piccolissimo, però insomma la più della metà della mia vita l'ho passata e la sto passando a Milano. Quindi in realtà dico sempre, sono arrivata a scrivere questa guida perché tutta la parte consapevole della mia vita, in cui scegli dove andare a mangiare, le persone con cui stare, i luoghi da frequentare, l'ho fatta qui. Quindi chi se ne frega dove sono nata.
Ma sì.
Alla fine questa è la città che io vivo e che sento.
Abbiamo deciso di vivere in fondo.
Appunto.
E quindi anche di crescere professionalmente, quindi è un po' a casa nostra. Io la chiamo la mia Milano, anzi dico sempre sono milanese del Giambellino.
Ecco! Quindi,
voglio dire, ha funzionato, ogni tanto non la capiscono, devo dire.
Però se c'è qualcuno, esatto.
Vedi. Beh, una città, Milano, anche che si lascia molto scoprire.
Sì.
E che, insomma, anche musicalmente, tu sei un'appassionatissima, espertissima conoscitrice di musica. E infatti direi che questa guida è anche un po' l'altra guida, perché effettivamente ha anche delle caratteristiche in più. Tu l'hai accompagnata proprio con una, dillo tu,
playlist.
Sì,
questa guida racconta Milano in 30 luoghi che a mio avviso chiaramente la rendono unica e la rendono diversa da altre città. Ci sono quindi luoghi più conosciuti, luoghi meno conosciuti. Chiaramente una guida che è stata scritta per essere con la consapevolezza che sarebbe stata, com'è, distribuita in 40 paesi nel mondo e tradotta in inglese, francese, spagnolo, tedesco. Quindi è chiaro che magari alcuni cittadini, abitanti di Milano dicono, beh, alcuni posti li conosco. Sì, non tutti. Però in realtà è anche stata scritta per arrivare a tutti quegli altri paesi in cui viene venduta, affinché chi arriva e viene in città riesce ad esplorare con questi 30 luoghi, si fa un assaggio di quella che è la vita vera a Milano, no? Quindi da la libreria più underground al posto stellato, piuttosto che all'osteria e insomma...
Un punto di vista da local.
Assolutamente,
cioè, di fatto
sì.
Un modo, no, per portarti proprio per mano in giro per,
è così, è
per
così.
La città.
Ma anche un po' per vivere in modo lento, secondo me.
Detta a Milano questa cosa è quasi assurda. Invece
infatti,
si può.
Si può, sì. Allora, da turista. Da cittadino non lo so, ci si cerca. Però diciamo che da grandissima esploratrice del mondo, devo dire che io ho sempre avuto, e chi ha esplorato il mondo con me, la maggior parte del mondo con me, che non è la mia famiglia, ma è il mio compagno, che è Ottavio Fantin, tra l'altro insomma fotografo di questa guida meravigliosa, con cui ho condiviso questa esperienza incredibile che è durata un anno, perché poi adesso noi la vediamo così, ma
c'è un lavoro,
c'è un lavoro enorme di ricerca precedente, poi di scrittura e poi di andare insomma in tutti questi luoghi, fotografarli, insomma è una cosa molto lunga e lui mi ha accompagnato in tutta questa esperienza.
Infatti quanto è durata un po' la fase di ricerca, proprio di esplorazione? Cioè tu man mano andavi in giro
allora,
e ti segnavi il posto, la chicchetta, dici questa la metto via?
Sì, Allora, andate esattamente così, nel senso che non è che dal momento in cui io ho firmato il contratto per scrivere la guida ho iniziato la ricerca. La ricerca c'è sempre stata, perché nasce proprio da una mia passione, che è quella di esplorare proprio le città in generale, i luoghi in generale, non per forza urbani. E, perciò li ho sempre collezionati. Io ho un Google Maps che fa paura. Infatti molto spesso magari racconto di luoghi alle persone non ricordandomi minimamente di come si chiamano quei posti, perché sono troppi quelli, cioè nel mio cervello ce ne sono troppi, e quindi devo aprire Maps e dire ah come si chiama, io me lo ricordo per dov'è, ma magari non mi ricordo
certo,
come si chiama.
Come ci sei arrivata.
Esatto, esatto. Ma poi anche facendo, scrivendo la guida, poi magari andando in alcuni luoghi per, non lo so, intervistare i proprietari, piuttosto che fare le fotografie, eccetera.
Trovarli,
ne
scovarli.
Ne scoprivo altri, magari proprio passando nella via di fianco. Ce n'è uno che per me è meraviglioso. Volete degli spoiler? Cioè vi racconto anche di
beh, sì,
di
direi,
luoghi?
Anticipiamo un po' le domande magari dal pubblico, ma sì. Cioè chi fa sì con la testa direi di sì.
Vado.
Io commento dal pubblico proprio per far capire un po' anche a chi è a casa che sì, sì.
No, perché
sì.
Uno mi viene proprio facile perché l'abbiamo scoperto così. E dico l'abbiamo perché ero appunto con Ottavio ed eravamo andati a fotografare la Casa Museo Bagatti Valsecchi. Tra un giro e l'altro vediamo questo specie di seminterrato, che in realtà poi abbiamo scoperto non essere un seminterrato, ma la libreria Birdland. Per me è stata una scoperta incredibile perché io ho sceso quelle scale e mi sono ritrovata in questo spazio in cui, vabbè, questa libreria è nata con questo nome preso da un club jazz molto molto famoso di New York e quindi, come immaginerete, è una libreria che è nata come libreria di spartiti jazz. Poi negli anni si è espansa, ma è ancora così e la cosa più bella di questa libreria è che all'interno della libreria c'è un pianoforte, quindi tu ti puoi prendere lo spartito, suonarti quello che vuoi al pianoforte, chiacchierare con Mariangela, che è la proprietaria, che è una persona meravigliosa e una delle cose che mi porto dietro della guida è proprio la conoscenza,
delle persone.
Il conoscere, esatto, le persone, che vi invito a fare, quindi quando e se seguirete le indicazioni della guida, ricordate che quello che leggete, che è molto breve, che è stato scritto chiaramente per essere stampato, venduto, eccetera, c'è molto oltre quello e il motivo della scelta di quel luogo lì non è solo quello che leggete, ma molto spesso c'è una storia incredibile che fondamentalmente viene fuori da chi l'ha creato quel luogo. Per esempio lei, e quindi lei mi ha raccontato delle storie pazzesche che ovviamente non vi sto a raccontare perché sennò poi non avete piacere di passare di lì anche solo per salutarla o farvi una suonata al pianoforte.
E soprattutto per gli indirizzi tocca comprare la guida, quindi questo non lo
vabbè,
diciamo dove...
lo possono mettere su Google Maps però,
vabbè,
però insomma
dovete comprare poi la guida. Abbiamo già detto quanto sia musicale questa guida e così un po' prima di dare spazio invece alla musica. Quanto ti ha accompagnata proprio la musica nella ricerca di questi posti? Cioè ci sono stati dei pezzi che magari ti hanno guidata?
Allora, così no, però mi sono accorta, vabbè, la musica fa parte della mia vita tantissimo. Questo luogo, molti di voi, alcuni no, magari chi ci ascolta non lo sa, è casa mia, Radio Popolare, nel senso che mi ha cresciuta e ha saputo, diciamo, far espandere quella che era una mia passione facendomi diventare appunto una collega, una speaker. E sono cresciuta qui con un mio programma sui festival musicali, insomma, la figlia del dottore, poi si è trasformato in Fatti Furbi, eccetera. E perciò la musica ha sempre accompagnato la mia vita e indirettamente è ovviamente molto presente nella guida, un po' con questa playlist perché c'è un QR code all'inizio della guida, se lo scannerizzate andrete a vedere che il numero di luoghi corrisponde al numero di brani. Sono brani di artisti o nati a Milano o che, avendo vissuto a Milano, la raccontano. E quindi ho voluto abbinarle così, ci sono degli abbinamenti molto pazzi. Io vi consiglio, se andate visitare quei luoghi, magari fuori, di mettervi quel brano o mentre lo visitate di ascoltarlo. E questo però è stata una conseguenza, cioè io in base ai luoghi ho scelto, secondo appunto il mio pensiero, quale poteva essere l'abbinamento migliore, tra l'altro trasversalissimo perché c'è da Celentano a Mischeta, quindi due robe di anni diversi e completamente generi diversi. Però
anche
poi,
per pubblici comunque sempre diversi.
Assolutamente, anche perché la guida è super trasversale. Però mi sono accorta che in realtà praticamente ogni luogo della guida è legata in qualche modo al mondo della musica. Per esempio, il primo luogo è questo, senza dirvi il nome, però è questo appartamento privato in cui, se volete, potete andare a mangiare la domenica con 10 persone. Puoi portare un amico, come puoi non portarlo, e puoi decidere di dire, ok, io vado in questo appartamento, pago questa cifra, so che godrò di un pranzo con altri 9 sconosciuti. Ma il proprietario che organizza questa cosa è una persona ultra appassionata di musica e quindi ascolterete buona musica.
Wow.
Esempio, questo è il più, per esempio, lontano, no? Perché la Birdland è chiaro che è legata al mondo della musica.
Certo.
C'è un altro luogo magari di cui parleremo dopo, molto
sì,
legato al mondo della musica,
che io andrò a cercare, perché appunto ecco, la guida ce l'ho e quindi anche l'indirizzo, se volete. Allora io che faccio ovviamente sponsor.
E tanti altri,
e tanti altri.
Ognuno, se noi ci mettessimo a guardare luogo per luogo, io ti potrei dire per ciascun luogo se
un
il
pezzo,
proprietario o la playlist all'interno del locale è legata al mondo della musica. Quindi in realtà sì, ma me ne sono accorta dopo.
Vedi che è stata anche questa una cosa, no? Camminando
sì.
Ci sta, sì. Federico, stessa domanda la farei a te, ma direi prima ci sentiamo magari un tuo brano e poi vorrei sapere un po' la tua Milano, quanta musica ti ha regalato.
Ah, per Bacco. Guarda, dicevate questa cosa del chi se ne frega dove sono nato, che trovo che sia un punto focale, no? Di Milano. Io in realtà ci sono nato a Milano però una famiglia venuta dalle quattro angoli d'Italia sostanzialmente. E Milano, perché musicista, è stata soprattutto negli anni in cui sono cresciuto io una lotta per gli spazi, una lotta per farsi sentire, anche perché avevamo la Moratti quando eravamo ragazzini. Il progetto su Milano non era esattamente il progetto che c'è oggi, no? Era un progetto un po' dormitorio della città, quindi è stato un ostacolo Milano, effettivamente, no? Per scrivere, per riuscire a scrivere. Poi ovviamente Milano prima musicalmente è stata tante altre cose, infatti forse il primo pezzo con cui volevo, come dire, introdurre un po' di musica questa sera è il milanese, che io non so assolutamente. So,
il milanese come dialetto
assolutamente.
Ma perché,
cioè,
ti metti in questi guai?
Perché mi metto in questi guai? Perché è un pezzo bellissimo che ho scoperto con una mia esperienza laterale musicale che si chiamava I Calamari. Eravamo, che dice anche tanto rispetto appunto ai musicisti a Milano. I Calamari sono stati un gruppo formato da me, Dente, Enrico Gabrielli, Gianluca De Rubertis, F. Punto. Praticamente nessuno milanese, più o meno nessuno sapeva il milanese. Uno veniva da Fidenza, uno da Lecce e un altro ancora da Bucine in Toscana. E però così abbiamo deciso quasi, no, di scoprire le nostre origini come degli adottati che a un certo punto vanno a cercare chi è il loro vero padre, no? In qualche modo. E Nanni Svampa e i Gufi avevano fatto un pezzo, ne hanno fatti tanti ovviamente, bellissimi. Questo tra gli altri si chiama Gemon Quaivun, mi scuso da qui per il resto della serata per la mia pronuncia.
Meno male che l'hai detto tu.
Esatto.
Cioè che non l'hai fatto dire a me.
Esatto.
Non ce lo vuoi annunciare?
Comunque vuol dire,
no,
c'è ancora qualcuno, Gemon Quaivun. C'è ancora qualcuno, poi appunto il testo qua e là si capisce. Però dice,
allora io non capivo niente. Quando mi ha detto voglio fare questo pezzo, ho detto Fede, però trovami una traduzione. Io non l'ho ascoltato, però io non capisco niente. E poi prima me l'ha un po' tradotto,
sì.
E in realtà è un testo meraviglioso e super attuale.
Super attuale, sempre. Tra l'altro c'è un passaggio, già che adesso si parla tanto di intelligenza artificiale nella musica, il pezzo finisce dicendo sostanzialmente c'è ancora qualcuno che è bon de cantar, cioè che è bravo a cantare, senza mai aver schiacciato il button d'un jukebox. Quindi c'è stato un periodo in cui si pensava che il jukebox avrebbe tolto in qualche modo, no? Avrebbe tolto verità alla musica. Ed è buffo, no? Perché questa è una storia che si ripete continuamente, no? Quella della tecnologia che insidia la nostra creatività. Chissà se siamo arrivati finalmente al fondo oppure no.
Ce l'ascoltiamo.
Dai, proviamo. Scusate ancora per la pronuncia. Gamon Quaivon Che gano la sescena E che torna per terra Con tu muste cen Gamon Quaivon Che finis de morir In tanque in gira cerca Un busino speta Che amon quai vun Che sanno saverdi Anda fer a mangiar E sta via d'utri di Che amon quai vun Che le bon de cantar Senza mai aver schisciato il butto d'un jukebox Senza mai aver schisciato il butto d'un jukebox
Grazie.
Dice anche c'è ancora qualcuno che non sa cosa vuol dire andare fuori a mangiare e star via 2 o 3 giorni. Cioè fare weekend, fare no? Weekend. Far la gita, far
stare un po' anche tra gli amici, tra le persone, che effettivamente è un'abitudine che ai noi si sta perdendo. Marghe, tornando alla guida, a proposito sì. di spoiler e chicchette, io spogliandola alcune me le sono segnate.
Che te sei innamorata?
A casa mia è arrivato da poco un giradischi, quindi devo dire che...
Ma come da poco? Segna... Che hai fatto
ahimè,
finora?
Ahimè, che hai fatto? Hai ragione, me lo sono chiesto anch'io, però ognuno ha i suoi tempi. Certo. Comunque, fatto sta che, quindi, ormai le mie domeniche pomeriggio passo praticamente tutto il tempo a cercare vinili. Tu ne hai segnalati di posti, sì. A proposito appunto di punti spotlight musicali?
Ce n'è uno molto curioso, perché sta in Duomo, praticamente in mezzo a tutti gli altri, diciamo, gift shop, chiamiamoli così, e mi ha molto colpito perché, insomma, l'ho scoperto in realtà facendo un'indagine online, non passeggiando, perché passeggiando lo bypassi, perché pensi che sia un altro di quelli che ti vendono la statuetta della Madonnina, la calamita.
Magnete.
Esatto, che è stupendo, però molto turistico, quindi noi magari cittadini cerchiamo di, cioè non è che cerchiamo di evitarli, proprio non li vedi, li passi. E invece c'è questo luogo che si chiama Discovery by Gigi, che è un posto meraviglioso, poco distante dal Duomo.
Tra l'altro prima parlavo con Pier Giorgio Pardo, nostro collega iper conoscitore di musica, iper appassionato, che lui mi ha detto: ma davvero c'è ancora?
C'è ancora, e c'è una storia
quindi
ancora
sei
più bella.
A stupire anche il nostro caro Pier.
Che bello,
che, insomma,
che non
ci
c'è
vuole.
Perché mi ha detto che non stava bene, se no sarebbe
benissimo, ma lo salutiamo che sicuramente
sì, ciao,
all'ascolto.
Se ci ascolti, ciao. La storia ancora più bella è che è andata così: un mio carissimo amico, poi vi racconto di questo luogo, ma per spiegarvi quanto è underdog anche per alcune persone che abitano a Milano. Allora, un mio carissimo amico, appassionato anche lui, era sempre alla ricerca di vinili, eccetera, eccetera, di Pesaro, viene a Milano, va per caso la libreria Birdland, tutto questo senza dirmelo, senza sapere della guida, senza sapere niente, e alla libreria Birdland lui cercava un vinile. La libreria Birdland gli dice: guardi, qui non c'è il vinile che vuole, però io qui ho una guida che ho letto, che mi piace moltissimo, che suggerisce un luogo che ha un sacco di vinili sconosciuti. gli dà in mano a questo mio amico la mia guida e gli apre Discovery by Gigi. Quindi il mio amico mi fa una foto e mi dice: no, ma Marga, questa roba è surreale, cioè non solo sono in un luogo che tu hai suggerito, ma questo luogo me ne suggerisce un altro per trovare il mio vinile. E questa è stata un'inception pazzesca. E la stessa proprietaria del Burden, che è una conoscitrice musicale pazzesca, non lo conosceva. Quindi questo Discovery by Gigi, insomma, lo scopro con un po' di ricerca, eccetera, e anche lì scopro un posto meraviglioso. Quindi un chioschetto che ormai dal 2016 si è adattato, perciò anche lui ha i souvenir e quant'altro, però ha un sacco di chicche vinilose incredibili. E soprattutto Gigi ha tantissime storie da raccontarvi, tipo di un vinile di Rino Gaetano che ci ha incartato e vi spiegherà perché, della sua, insomma, reliquia più reliquia che ha, piuttosto che un altro vinile che invece ha una storia incredibile di Battiato, che anche lì è una bellissima storia, motivo per cui c'è proprio un brano, c'è Shock in My Town abbinato, sì, a Discovery by Gigi, che uno dice: ma perché? Cioè, che cacchio c'entra Battiato con Milano, con Discovery by Gigi? E invece c'è una storia di Gigi che scoprirete se andrete da Gigi su Battiato e su questo vinile pazzesco.
Mi sembra tipo una di quelle storie, uno di quei posti dove si entra al frigorifero, capito? Tipo The Breakfast Club.
Invece è proprio così davanti a tutti che ci passi e non ci fai caso.
E non ci fai caso. Però devi ovviamente andarci e chiedere però le storie. Certo. Diciamo anche che ci manda Margherita.
Assolutamente sì, speriamo che si ricordi me, se non si ricorda fingerà e voi avrete tutte,
vabbè,
le informazioni.
Andate con la guida nel caso e sarà comunque, insomma, sì, presto detto. Senti, ma ho notato che appassionati di musica ovviamente benvenute a leggere questa guida, ma ce n'è di tutti i gusti, anche per gli appassionati d'arte.
Cioè, sì.
Mi viene in mente, ecco, questo posto,
che cos'è?
Dove si vive nel XX secolo tutta l'arte.
Allora, qui arriviamo proprio a Roberta, quello che appunto
che
la
dicevi.
Sì, Roberta Tagliavini, che vi raccontavo prima. Lei è una mercante d'arte molto 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 conosciuta. Magari alcuni di voi che guardano la TV vedono che è Short Trash, e lei è una delle mercanti, insomma, che decide, insomma,
tra le mie passioni, my guilty pleasure proprio totale.
Lo guardi? Va bene. Allora, insomma, Federico, che spero sia all'ascolto, nostro collega che non c'è stasera, è uno degli autori e quindi spero sia contento che citiamo il suo programma. Detto ciò, allora, Roberta è una mercante d'arte appunto incredibile. Lei fonda questo luogo, che trovate al numero, non mi ricordo più, al fondo della guida, perché appunto c'è anche la sua intervista, che è l'unica, esatto, che è l'unica intervista della guida che ho inserito. Roberta fonda la sua prima in realtà casa d'arte in Piazza Fontana. Piazza Fontana, San Babila, stava, sì, lì, con Magda, la sua collega, e vendevano principalmente tutto quello che era antiquariato, quello che andava, insomma, negli anni 60. Contate che Roberta inizia a fare questo lavoro molto giovane, a 16 anni, e lo inizia a fare perché suo marito, che costruiva le bare, casse da morto, aveva un sacco di legno a disposizione, e lei si inventa con lui una linea, e quindi decidono, insomma, di mettersi in commercio, eccetera eccetera. Arriva a Milano, fonda questo luogo, inizia ad avere gusti molto diversi da Magda, e quindi si stacca da Magda e dice: voglio una mia sede e la chiamo Roberta e basta. Dove vado però che non ho soldi per pagarmi un affitto, eccetera eccetera, anche perché l'insambabile era carissimo, era diventato carissimo, momento paninari, bbbb. E allora dice: vado a Brera. Brera, come abbiamo accennato prima, era un luogo completamente diverso da quello che noi ci aspettiamo adesso, e alcuni di voi l'avranno sicuramente vissuta. Quindi era una Brera super creativa, però era anche una Brera dove non c'erano i negozi così come ce l'aspettiamo, no? Erano principalmente bar, erano principalmente case, la maggior parte occupate, e quindi tutte queste vetrine walk-in, insomma, come possiamo vedere adesso, non ve le immaginate, non c'erano, anzi c'erano addirittura dei vetri posti all'ingresso delle porte per evitare che le persone tossicodipendenti si sedessero lì e permettessero quindi l'uscita delle persone dalle loro case. Questi sono tutti i racconti che mi ha fatto Roberta quando è arrivata. Lei però decide di andare lì perché l'affitto costava poco e perché Brera le piaceva, perché era il suo mood, era il suo ambiente. Quindi decide di fondare questa prima galleria. Lei adesso ne ha moltissime, in Brera, ne ha anche a Londra, è diventata un colosso, e, senza una vetrina, non aveva nulla, e mi ha detto che il suo primo cliente è stato Versace. E Versace non quello che conosciamo noi, ma Versace Sarto, perché Versace, Armani passavano di lì, avevano i loro studi sartoriali lì ed erano i suoi amici sarti. Per cui la prima persona che si fidò del suo nuovo gusto, che era quello dell'art déco, a cui lei aveva affidato la sua galleria, che ai tempi era completamente
pionieristica,
chi comprava ai tempi l'art déco, furono proprio loro, i suoi amici visionari, penso, che adesso conosciamo come grandi...
E la notizia è che ovviamente anche questo posto è visitabile,
certo,
e potete andare a vederlo.
Allora, io
ci sarebbe da dire
tanto,
un sacco di altre robe, perché appunto, ma abbiamo detto appassionati di musica, appassionati d'arte, ma perché non di cibo? Quindi voglio dire, anche là, dallo street food al posto, al sushi, insomma, ce n'è tantissimo. Direi di ascoltarci un altro pezzo, perché nel frattempo raggiungiamo Angela Valcavi, che appunto ci racconta un'altra Milano che noi non conosciamo,
che
e
figo.
Poi ritorniamo all'altra guida.
Vado quindi?
Vai.
Bene, il prossimo pezzo si chiama invece Una palude, che un po' lo dedico anche alla Marghe, perché so che è uno dei suoi pezzi favorite, di quelli che ho scritto in questi anni, che è un pezzo nato dal finestrino di un aereo tornando in questa città dai deserti americani. E la palude erano in realtà i campi, le risaie vicino a Malpensa sostanzialmente, quindi da lì è venuta questa ispirazione, e questa è Una palude per la Marghe. Sempre meglio, te l'hanno promesso, basta il rumore di un nuovo motore e diventi facile da addormentare. Io non ci riesco, ma ti seguirò lo stesso. Tutte le cose che voglio cambiare, se non mi muovo lo fanno da sole. Volavo sopra le vostre case, non c'era nulla di eccezionale. Non è un segreto che la terra sia una palude senza di te. Volavo sopra le nostre vite, non c'era nulla di eccezionale. Non è un segreto che io sia cattivo come un bambino senza di te. Na na na. Na 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 na. Questo è lo spazio che ci hanno concesso. Ti giri e mi dici che a te può bastare, sei grande abbastanza da potersi sdraiare. Io non ci riesco, ma ti seguirò lo stesso. Ho mille modi per dire rischiamo, ma quando è il momento smetto di parlare. Volavo sopra le nostre case, non c'era nulla di eccezionale. Non è un segreto che la terra sia una palude senza di te. Volavo sopra le nostre vite, non c'era nulla di eccezionale. Non è un segreto che io sia cattivo come un bambino senza di te. Piovono rane dall'alto del cielo, la gente in strada che dice ancora. Piovono rane dall'alto del cielo, non voglio perderne neanche una. E piovono rane dall'alto del cielo, la gente in strada che dice ancora. E piovono rane dall'alto del cielo, non voglio perderne neanche una. Na na na.
Federica Dragogna, yeah. La Palude, che bello. Questo pezzo devo dire che ha funzionato un po' come macchina del tempo, no? Per ritornare nella Milano anni 80, che tu, vabbè, siamo partiti in realtà dalla Milano anni 60, anni 70, adesso arriviamo in quella 80 per poi arrivare appunto, ritornare in quella contemporanea. Abbiamo la nostra altra ospite in collegamento, chiedo alla regia che non vedo. C'è, eccola, ciao Angela, ben arrivata, benvenuta.
Ciao, buonasera a tutte e tutti.
Ciao, buonasera a te. Angela Valcavi, l'autrice di Via Rismondo 117. Angela,
esatto, eccolo qua.
Ce l'abbiamo anche noi qui, io ho finito le mani. Ecco,
faccio
grazie.
Eccolo
ce
qui.
L'abbiamo anche noi. Via Rismondo 117. Angela, tu ci racconti una Milano che né io né Margherita, un po' per sfortuna, perché abbiamo perso un'epoca gloriosa in cui è successo tutto, ditemi qualcosa che non sia successo negli anni Ottanta, per fortuna, perché magari anagraficamente ecco, abbiamo qualche annetto in meno, però tu invece in questo libro, con vari supporti tra l'altro, perché è un libro illustrato, è un libro in cui tu dai anche tanto materiale tuo, personale, che magari sì. Adesso ci racconti un po'.
Pesante.
Ci racconti,
sì. È un librone.
Un librone.
È un bel librone, devo ancora pesarlo per capire la sostanza.
È un bel librone.
Sì.
Ci racconti appunto quella Milano delle occupazioni, delle fanzine, la Milano del punk. Allora io ti direi, sì. Ci riporti un po' lì?
Facciamo un bel salto indietro. Sentendo parlare di sushi, di antiquari, di locali, eccetera, beh, quella non era una Milano così. Anzi, nei primissimi anni Ottanta i locali si contavano veramente su una mano, non esistevano, erano pochissimi pub, erano pochissime le birrerie, era ancora tutto un mondo da venire. Noi avevamo dei pochi punti di riferimento, fondamentalmente erano il Bar Concordia, il Quadrotto, il Magia Music Meeting di Via Salutati, che era uno dei pochissimi posti che faceva concerti dal vivo, una specie di scantinato. C'era l'Odissea 2001, che era una discoteca dove si ballava punk, post-punk, e c'erano anche concerti di questo genere, e fondamentalmente era questo. C'era però una fortissima socialità di strada, per cui oltre alla frequentazione di questi pochi spazi, c'era la strada che faceva da collante. Innanzitutto perché il punk da cui io arrivo, a cui arrivo in quegli anni, era fortemente identitario, per cui bastava riconoscersi in strada e frequentare gli stessi angoli per riuscire a creare aggregazione, a conoscersi e poi a creare aggregazione. E la musica è stata altrettanto un collante molto importante. Nelle cantine suonavano i gruppi, ancora non esisteva il circuito delle sale di registrazione, delle sale prove. C'era una sala prove a Baggio, che è il quartiere che io ho vissuto, collegata a una villa, che era Villa Mantea, prima data in gestione a una cooperativa dal comune e poi occupata. E quindi questo è stato, almeno per quello che riguarda il quartiere di Baggio, un primo passo negli anni Ottanta, perché Baggio arrivava già da delle occupazioni durante gli anni 70, che però a causa della repressione dell'intero movimento e a causa dell'eroina dilagante si era praticamente risolta, si era estinta. E quindi noi arriviamo nei primi anni Ottanta con questa grandissima ondata legata alla rivolta dell'oltraggio, che era il movimento punk, il giro dei primi punk, arriviamo con questa necessità di costruire qualcosa in quello che era il deserto. Per capire com'era la realtà milanese di quegli anni, io consiglio sempre di vedere un film, un documentario, che si chiama Milano 83, realizzato da Ermanno Olmi, su commissione del Comune di Milano, dell'allora giunta socialista del sindaco Tognoli, perché Milano doveva partecipare insieme a delle altre città europee, Parigi, Londra, Berlino, a un progetto appunto finanziato dalla comunità europea e doveva dare una dimensione di sé che ancora non esisteva, ancora la Milano da bere, quello slogan famoso del Ramazzotti, non si era realizzata.
Non c'era.
E quindi, scusa?
Dico, non c'era, scusa, siamo in leggero ritardo, quindi non parlo più, vai.
Sì, ancora questa Milano non esisteva, Milano da bere arriva dopo. Nell'83 la realtà che dipinge Ermanno Olmi inizia da con una registrazione all'interno della Scala, esce con la macchina da presa dalla Scala all'interno della città ed è una città fatta di operai, di smog, di mamme che portano i bambini a scuola, di pendolari, di operai, è una città completamente diversa da quella che vorrebbero dipingere i socialisti ed è la società dove noi ci troviamo ad agire e non a caso dico ad agire perché decidiamo di impossessarci oltre che della strada, degli spazi che vogliamo noi. E quindi si crea innanzitutto una forma di comunicazione, adesso c'è il web, per cui le notizie circuitano attraverso i social, noi usavamo i muri, e quindi i muri si riempiono di manifesti, di volantini, soprattutto nella zona di Via Torino e della Fiera di Sinigallia, che è un collante, un punto di riferimento fondamentale per tutte le tribù di giovani che all'inizio degli anni Ottanta si costituiscono e si trovano ad agire il territorio, ognuno con la sua specificità, ognuno con le sue insegne, perché ogni ambito giovanile è estremamente identitario. C'è il punk, ci sono i rockabilly, ci sono i mods, ci sono gli skinhead, ci sono i metallari, e ognuno si conquista una fetta di quel marciapiedi di Via Torino. E diventa veramente simbolico tutto questo ed estremamente forte perché è la rivendicazione da parte dei giovani della necessità di avere degli spazi propri. Noi come punk, e faccio vedere quella che è la prima fanzine che facciamo, non so se si riesce a vedere bene, siamo noi quattro della prima fanzine che appunto è Fame e scriviamo sul muro di un supermercato la scritta Fame gigantesca. È un po' come marcare il territorio e da lì noi usciamo dal nostro quartiere di Baggio e andiamo alla conquista della città facendo questa prima fanzine proprio per la necessità di comunicare e di passare dei messaggi. Usciamo dagli anni 70, c'è l'eroina che è diventata un flagello e quindi in questo modo iniziamo ad andare alla conquista della città. I primi posti che fanno da richiamo e che sono dei collettori enormi sono il virus innanzitutto all'interno della casa occupata di Via Correggio, che diventa un punto di riferimento per la realtà punk anarchica e nel contempo, stiamo parlando dell'82 e dell'83, si crea anche un circuito nazionale che fa da collante. Questa esperienza diventa fondamentale per quello che sarà poi tutto il percorso delle realtà nazionali che si ritrovano in pancamminazione, in questo coordinamento nazionale, ad agire con delle riunioni che diventano itineranti nelle varie città, sede dei vari collettivi, che diventano a loro volta i vari collettivi punti di riferimento per le autoproduzioni. E le autoproduzioni saranno un altro fenomeno di comunicazione dal basso che attraversa tutta l'Italia, dal Friuli, da Pordenone fino a Catania, con delle produzioni interessantissime che non sono soltanto strettamente musicali, perché le fanzine, lo dice il nome, Fan Magazine, nascono per rappresentare il mondo musicale legato ai vari stili che negli anni Ottanta diventano veramente tantissimi. C'è questa esplosione dell'aspetto musicale che abbraccia veramente tantissime sonorità differenti.
Angela, ma tu...
Prego.
Angela, tu oggi, e lo chiedo poi anche a Margherita e anche a Federico, voi oggi avete un po' un luogo che... tu Angela hai ancora un luogo che ti rimanda a quella Milano o secondo te c'è ancora un po' quel germe da qualche parte in città? Dov'è quella creatività, quella vibrazione che appunto ci hai un po' accennato adesso?
Allora, intanto le fanzine continuano ad uscire in cartaceo. Una cosa che molto spesso mi viene chiesta è: se aveste avuto allora i mezzi di adesso, cosa avreste fatto? Allora avremmo fatto le stesse identiche cose, perché alla base di tutto c'era la volontà, la necessità urgentissima di comunicare. Secondo me questa necessità c'è ancora adesso, perché i social non sopperiscono al contatto fisico, al contatto umano, e non a caso ancora delle fanzine in cartaceo escono. Da allora ad oggi devo dire che ci sono degli spazi conquistati all'epoca, parlo ad esempio del Leoncavallo, parlo ad esempio di Cox 18, Conchetta è una realtà che nasce negli anni 80, che vengono mantenute. Allora, per il Leoncavallo adesso il discorso comincia a essere critico, però dalla realtà degli anni Ottanta siamo arrivati ad oggi e adesso c'è la necessità più che mai di mantenere questi spazi attivi, perché il Leoncavallo sta vivendo adesso questa vicenda col cambio di sede. Torchiera sta vivendo la stessa problematica, il cantiere è sotto sgombero, la necessità di dover difendere gli spazi è adesso come allora, perché gli spazi rimangono da agire, rimangono una costante in tutti questi anni, in tutti questi decenni, e ci ritroviamo sempre al punto iniziale, degli spazi da dover difendere, da dover conquistare, da dover mantenere, proprio per uno scambio, uno scambio culturale, uno scambio politico, lo scambio di idee, lo scambio musicale, per produrre cultura. Anche rispetto al discorso, al concetto di cultura, io ho avuto delle difficoltà a considerare negli anni Ottanta le sottoculture giovanili, perché io sono sempre partita dal fatto che non fossero sottoculture, che fosse una definizione sociologica sterile, ma che fossero culture altre, che avessero da comunicare qualcosa, allora come oggi.
Grazie Angela. Federico, il tuo punto di vista sulla Milano di oggi, punk?
Ma è molto difficile trovare oggi un posto perlomeno nuovo che racconti l'oggi, però citava un posto che mi è molto caro e che secondo me ancora riaccende sempre una fiamma, che è il Cox 18, il Conchetta, anche amichevolmente chiamato, e sono molto contento che, ecco, questa guida che ha fatto Marghe, secondo me è importante semplicemente anche per il fatto che comunque dobbiamo raccontarlo al nostro presente. Cioè, diamo per scontato che sempre che qualcuno lo racconti, ma se dopo non ci fosse stata Marghe in questo caso a raccontare il Conchetta, come anche il brutto Anatroccolo, come anche il Frizia Lazzi, come il chiosco Maradone, altri mille posti, non è detto che qualcuno le racconti le cose. Cioè, ci deve essere, dobbiamo prenderci in carico questa cosa di raccontare i nostri tempi, perché sennò potrebbe essere anche che questo decennio dopo viene ricordato per Piazza Gae Aulenti, ecco.
Sì, o magari, no? Con una narrazione sbagliata e diversa. E ricordiamo che anche ovviamente il parallelismo è sempre corretto, proprio perché non c'è futuro e non c'è presente se non c'è memoria. Margherita, per te invece...
Allora, io innanzitutto ringrazio Fede, perché mi fa molto piacere quello che hai detto, e poi sì, chiaramente all'interno della guida lui ha raccontato alcuni, cioè vi ha spoilerato alcuni posti che sicuramente raccontano quel tipo di Milano. Conchetta è stato uno dei primi posti in cui io sono stata quando sono arrivata a Milano, perché ho sempre abitato in quel quartiere e quindi per me è insomma uno dei posti che ancora rimane
di riferimento,
che ancora rimane così, che ancora ti serve la birra a 3 euro esattamente come lo faceva 12 anni fa quando sono arrivata a Milano, forse molto di più, forse 16 anni fa sono arrivata a Milano e costava meno, però ancora così è, e quindi quello rimane uno dei posti. Poi chiaramente è stato citato il Leoncavallo, per me ce n'è un altro che ha cresciuto la mia generazione e ha cresciuto secondo me anche la generazione degli anni 80, però magari un po' meno punk, un pochettino più modaiolo, ma sicuramente ha plasmato la me provinciale che è arrivata a Milano e mi ha fatto scoprire un mondo che è il plastic. Purtroppo anche questo l'abbiamo perso recentemente, tra l'altro mi dispiace moltissimo perché la guida è uscita esattamente un mese prima, cioè 2 mesi fa, di quando poi chiudesse il plastic, che ha chiuso da ormai un mese forse. Cioè la nuova stagione, diciamo, questa invernale non è mai ripartito, e per me questa è stata una grandissima perdita, perché per la mia generazione è stato prima di tutto sapere un racconto di quello che c'è stato all'interno di quel luogo, perché io ho frequentato il vecchio Plasti, quindi quello piccolo in Viale Umbria eccetera, dove per me solo i racconti che lì ci fossero passati, Kate Haring, Andy Warhol e tutto Madonna e tutto quel mondo lì mi affascinava, mi ha sempre affascinato, e per di più io mi sono sentita parte di una famiglia. Non è stato facile far parte di quella famiglia, perché aveva un po', no? Era un gruppo molto coeso, con degli ideali, e quindi
come tutte le famiglie all'inizio, esatto, sono un po' chiuse,
però la bellezza di poi entrarne a fare parte e sentirti accolta e sentirti parte di un gruppo, secondo me in questo momento, e lo accennava Fede, non c'è un luogo a Milano legato al mondo della musica, al mondo della notte, quindi accostiamolo al plastic, che ti dia quel tipo di identità, che ti faccia sentire parte di un gruppo. E questa cosa mi dispiace molto, perché secondo me c'è un modo di vivere la notte molto diverso da quello che per fortuna sono riuscita a vivere in parte io, e che mi dispiace in parte la nuova generazione non riesca a vivere. Magari non lo vuole, però secondo me
pure non ci riesce, che era un po' forse anche quello che diceva Angela, no? Nel senso, questi spazi stanno scomparendo, è importante riportare un po' anche la difesa di alcuni spazi, soprattutto quelli un po' più resistenti all'ordine del giorno, parlarne, continuarli ad attraversarli. Hai citato il Leoncavallo, ma forse magari il parallelismo, no? Che quello che è potuto essere per te il plastic, per te Angela forse era appunto il virus, che tra l'altro avevamo dedicato proprio un live pop qualche tempo fa. Telegrafica Angela, tu questo libro hai, stessa domanda che ho chiesto un po' a Margherita, l'hai scritto rivivendo i tuoi momenti, perché è carichissimo di tuoi documenti personali.
Sì, è stato un lavoro di, allora, piccola premessa, a un certo punto io ho avuto la necessità di mettere in ordine tutto, con le date precise, gli eventi precisi, di fare una ricostruzione filologica rispetto a quel decennio, di quello che era successo, perché è successo veramente tantissimo. Sì. E anche perché man mano parlavo, scrivevo di quel periodo o facevo qualche intervista, mi accorgevo che veniva un po' travisato quello che raccontavo, venivano mal interpretate alcune cose, mal riportate, e quindi ho avuto la necessità di mettere un punto fermo a tutta una serie di vicende.
Di raccontarle bene.
Sì, di raccontarle in modo puntuale, anche perché le occupazioni che ci sono state a Milano in quegli anni sono state veramente tante. Il coordinamento che si era costituito a livello cittadino, ma anche a livello nazionale, era stato importantissimo, ma soprattutto la quantità di materiali prodotti è stata veramente enorme. Noi come gruppo abbiamo fatto all'inizio due uscite di Fame, successivamente 7 uscite di Amen, che era la seconda fanzine, e 2 di Informe, che aveva un connotato più prettamente artistico, sempre tutto dal basso. Ogni produzione, soprattutto quelle legate ad Amen, avevano sempre degli allegati sonori, e quindi abbiamo sempre fatto uscire delle cassette, che tra l'altro adesso torneranno in produzione,
rincorrendo
quella che è stata la produzione degli allegati sonori di Amen, almeno per quello che riguarda le cassette. Infatti ne stanno già uscendo le prime 2 allegate ai primi 2 numeri di Amen, sia in vinile che in cassetta.
Per la parte scritta ci tocca rimandare tutti e tutte, però ovviamente all'acquisto, anche qua in questo caso, del libro sì. Via Rismondo 117, perché purtroppo un'ora sembra sempre tanta, enorme, lunghissima, ma in realtà sì. vola via velocemente.
E poi vorrei dare un suggerimento. Vai. C'è un lavoro bellissimo che è stato fatto recentemente da Paolo Palmacci, ed è una georeferenziazione delle fanzine, per cui c'è questa mappa interattiva dove basta cliccare, e ha fatto il PDF, ha scansionato le fanzine, ci sono tutti i PDF visionabili, e basta andare nel web, Paolo Palmacci, capitmundi.it, e c'è veramente di tutto e di più. Ci sono veramente tantissime fanzine da consultare, giusto per capire che cosa è successo in quegli anni a livello di comunicazione.
Ottimo consiglio. Io allora direi che, insomma, è il momento dei ringraziamenti già. Grazie mille Angela Valcavi, l'autrice di Via Rismondo 117. Grazie Margherita Giavalle.
Oddio, grazie a voi, a chi ci ha ascoltato e al pubblico qui che ha avuto piacere di venirci ad ascoltare. Grazie mille.
Comprate
davvero
i libri, soprattutto nelle librerie indipendenti, Via Rismondo 117, Milano l'altra guida, e grazie ovviamente a Federico Dragogna.
Grazie a voi.
Concludiamo con un tuo pezzo.
Dai, facciamo allora questa Comunque, che è un pezzo che credo di suonare per la prima volta, l'ho suonato per la prima volta così in acustica, solo per farlo sentire ai miei soci di band, quando poi dovevamo effettivamente...
Ma siamo molto fortunati.
Che onore.
Esatto. Quindi
grazie a tutti e a tutte voi. Buonanotte.
bella la tua nuova casa, che bella la tua nuova banca, ti prestano la penna e poi non te la chiedono più. Che belli i tuoi nuovi orari, ti chiedi come fanno i panettieri, che scondi casa prima dei giornali, i giornali che non leggi più, perché hai trovato un modo per sfondare e per non leggerli anche in digitale. Che belli i tuoi progetti, il tuo sudore, la tua fiducia cieca nel lavoro, che ci nobilita e che ci distrae, che ti conviene fare in fretta, sai, a sistemarti prima che il mattone ritorni forte. Peccato che la tua casa non vale niente, il tuo orologio non vale niente, il tuo vestito non vale niente, questa chitarra non vale niente, il tuo contratto non vale niente, la tua esperienza non vale niente, il tuo voto non vale niente, tanto vale provarci comunque. Che bello avere un'idea forte, rincorrerla fino alla morte, e aver paura che cominci il giorno e che la luce ti cancelli il sogno. Che bello che era averti attorno, come aver trovato un posto al mondo, dove alla fine fare ritorno, quando non c'è un posto dove andare, e dai la colpa a tutti anche a te stesso, come se fossi il primo a galleggiare. Ma non c'è nulla che io possa fare se non svegliarmi e ripetere che la mia casa non vale niente, il mio orologio non vale niente, il mio vestito non vale niente, questa chitarra non vale niente, il tuo contratto non vale niente, la mia esperienza non vale niente, il mio voto non vale niente, tanto vale provarci comunque.